Ortega si è occupato del Don Chisciotte in un celebre libro scritto nel 1914 che si chiama appunto Meditazioni del Chisciotte. È un libro importante nella vicenda intellettuale ed esistenziale di uno dei più grandi pensatori spagnoli ed europei del secolo scorso, appunto quello di Ortega y Gasset. Dei molteplici approcci ermeneutici con cui è stata analizzata questa prima opera fondamentale di Ortega, noi qui privilegiamo il significato eminentemente filosofico, con speciale riguardo al tema della vita in rapporto alla circostanza che deve essere salvata, attraverso un rinnovato rapporto con la cultura, senza eludere la decisiva questione della verità, intesa come verità vitale e prospettiva. Questo libro ovviamente è un libro fondamentale, anche se incompiuto, come tutti peraltro i libri di Ortega, ed è stato appunto oggetto di molteplici interpretazioni. Noi qui, come appunto dicevo, ci concentriamo sull'aspetto eminentemente filosofico e soprattutto sulle riflessioni che egli fa riguardo appunto al Don Chisciotte, che è un tema ineludibile per tutto il mondo culturale di lingua spagnola e in fondo anche non solo di lingua spagnola, perché il Don Chisciotte è un libro dell'umanità, no? Benché incompiuto, come dicevo, da questo primo libro di Ortega è possibile arguire uno schema sufficientemente organico, basato sull'insinuazione di una teoria metafisica della realtà. Ecco, c'è già qui in nuce la metafisica di Ortega, che poi Ortega svilupperà nelle opere della maturità. Così il proemio di questo libro incompiuto contiene la celebre definizione della vita, che appunto Ortega, come noto, definisce come il rapporto tra l'io e la circostanza, nella celebre formula io sono io e la mia circostanza, e se non salvo quella, non salvo neppure me stesso. E poi l'imperativo, appunto, di sicurezza e di salvezza dell'io rispetto alla stessa circostanza. Oltre al proemio, abbiamo una meditazione preliminare in questo libro, la quale sviluppa una critica appunto alla circostanza storica in cui visse lo stesso Ortega. E quindi questa circostanza riguarda non solo l'aspetto biografico di Ortega, ma anche gli aspetti storico-sociali della Spagna del suo tempo. Infine abbiamo la meditazione prima, che delinea appunto una originale concezione del romanzo, e in modo speciale appunto del romanzo di Cervantes, affrontando appunto il tema della verità che Ortega concepisce come si diceva nel mondo greco, come aletheia, quindi come scoprimento, come rivelazione. L'ordine ideale oggettivo deve inserirsi nella carne delle cose che stanno intorno a noi, appunto, ciò che sta intorno a noi è esattamente la circostanza, perché appunto io sono io e la mia circostanza, come dicevamo. In contrasto col culturalismo neocantiano, la circostanza, dal latino circumstantia, ciò che mi sta intorno, è costituito ora dalle cose mute che sono nel nostro contorno più prossimo, da quella realtà apparentemente più semplice ed insignificante che costituisce la vita quotidiana di ciascuno. Ortega, come noto, è il filosofo della ragione vitale e della ragione storica, no? Con singolare analogia rispetto all'attitudine naturale pre-reflessiva del grande fenomenologo Husserl, Husserl che si riferisce al contorno immediato che entro nel mio campo di coscienza e il cui sapere non ha nulla del pensiero concettuale, Ortega sottolinea l'indole pratica operativa della vita circostanziale, il cui primo io, di quella celebre definizione, io sono io e la mia circostanza, il primo io è esplicativo della mutua trascendenza tra io e circostanza, ma nell'immanenza della mia vita. In questo contesto bisogna collocare l'allusione a quella terza metafora al fine di superare l'attitudine sia idealistica che realistica, nell'intento di intraprendere un nuovo ed originale itinerario. Ma la circostanza, non meno dell'io, deve essere salvata. Ecco, se non salvo quella, non salvo neppure me stesso, quella circostanza, no? Quindi la circostanza, non meno dell'io, deve essere salvata, conferendole perciò senso, significato, mediante la riflessione che si attua appunto nella creazione culturale. Infatti, scrive Ortega, l'assunzione della circostanza è il destino concreto dell'uomo. Il concetto perciò assurge ad elemento indispensabile, giacché costituisce il nucleo della filosofia, la quale si esprime in concetti. Filosofia che è concepita come scienza generale dell'amore, anche se Ortega in questa fase preferisce esprimersi nella forma saggistica del saggio, osservando che le meditazioni chisciottesche non sono filosofia, che è scienza, ma semplicemente dei saggi. Ed il saggio, osserva, è la scienza meno la prova pratica ed esplicita. Con Husserl, ma in polemica con Unamuno, Ortega rivendica l'apporto imprescindibile della situazione spagnola del suo tempo, l'apporto del concetto, al fine di conseguire chiarezza e sicurezza rispetto alla vita. Ortega ribadisce con vigore, in opposizione alla visione del mondo razionalistica, ma anche in contrapposizione alle tendenze irrazionalistiche, che la vita rappresenta il testo eterno, di cui la cultura ne è l'interpretazione, mediante l'insostituibile apporto del Logos, che per la prima volta viene caratterizzato appunto in questo libro come ragione vitale. Sebbene siamo ancora in una fase di transizione dal culturalismo neocantiano marburghese, alla cui scuola Ortega si recò, ecco, siamo in una fase di transizione da questo culturalismo neocantiano ad un'impostazione in cui la cultura è posta al servizio della vita. Non la vita per la cultura, ma la cultura per la vita. Tuttavia Ortega mette in guardia dall'idolatria della teoria, come se dovessimo prima filosofare e poi vivere. È vero, piuttosto il contrario. Anche se la vita spontanea non può fare a meno della teoria. Insomma, occorre un dinamico rapporto tra vita e speculazione, fino a porre la questione con Fichte ed Husserl se pensare la vita non rappresenti, come gli scrive, un lusso superiore e un viverla in modo superlativo. La vita non può in ogni caso prescindere dall'apporto decisivo della ragione, del Logos. La cultura perciò rappresenta un momento di sicurezza, di fermezza e di chiarezza attraverso lo strumento del concetto, che lungi dal sostituirsi alla spontaneità della vita, ha il compito di assicurarla. Alla riflessione spetta pertanto il compito di chiarire, conferire sicurezza, giammai però di eliminare il senso strutturalmente problematico e precario del vivere. Perciò ogni lavoro culturale è un'interpretazione della vita stessa. Di qui la critica ad ogni atteggiamento utilitaristico in nome della teoria, che consente di istituire un rapporto dinamico tra vita e ricerca intenzionale del senso o significato. La vita, come principio di cultura, si chiama felicità, scrive Ortega, anche se il secolo XIX ha purtroppo dimenticato, come gli scrive, che la felicità è una dimensione della cultura, relegando in secondo piano l'imperativo di autenticità verso se stessi. Diversamente dalla tappa neocantiana, ora la cultura è intesa come fedeltà verso se stessi, come un atteggiamento di religioso rispetto verso la propria vita personale. Più che un mondo separato dalla vita, la cultura è dunque inerente alla vita stessa, ma la vita non è che circostanziale, si vive in una ben precisa circostanza, di cui deve farsi carico la vita per salvarsela mediante l'elaborazione di teorie, e l'elaborazione di teorie non è nient'altro che la filosofia, onde conferire senso e significato alla vita stessa, volgendo in tal modo la vita naturale in libertà e spontaneità creatrice. La vita circostanziale, che rappresenta dunque il dato originario, questo è in fondo la metafisica per Ortega, no? Riflessione sulla vita circostanziale, sulla mia vita, sulla vita di ciascuno, ecco, la vita circostanziale non può eludere perciò la decisiva questione della verità, che Ortega concepisce come aletheia, come scoprimento, come rivelazione. Verità appunto che è fondata husserlianamente sull'evidenza. La circostanza perciò è agli antipodi di ogni atteggiamento idealistico, di ogni positivismo che pretendesse ridurre il mondo configurato come orizzonte alla mia circostanza. Di qui, in contrapposizione alla mentalità razionalistica, il celebre ricorso a cui si comerà anche Zambrano, alla metafora del bosco, i cui alberi non permettono di vederlo. Il bosco però non è la somma degli alberi, né la loro totalità, bensì costituisce una struttura variabile di primi piani e profondità, che configurano precisamente un orizzonte prospettico. E qui è in esercizio la celebre teoria prospettivistica di Ortega. Il bosco, inoltre, non rappresenta qualcosa di chiuso, come quel mondo chiuso del razionalismo, ma una possibilità. Il mondo come orizzonte è articolato prospetticamente, in presenza e latenza, come aveva già rilevato Husserl. D'altronde, la connessione tra superficie e profondità, per la cui percezione il concetto costituisce l'organo normale, è funzionale alla costituzione del senso, che implica uno sguardo attivo, interpretativo, insomma, una visione essenziale. Proprio dal riconoscimento ed accettazione della mia circostanza limitata e storicamente situata, emerge l'unica possibilità di salvarla, ma insieme ad altre, giacché la ricerca del senso e del significato è frutto di connessione e di comunicazione. Con le meditazioni sul Don Chisciotte, Ortega ha conseguito, in quest'epoca, viva coscienza della peculiarità unica ed irriducibile della vita umana, che è l'unica realtà. Che è la realtà, come gli dice, radicale. Anche se il modo d'essere di questa vita gli appare, in questo momento della sua evoluzione, sotto forma di eroismo e tragedia, la cui espressione, appunto, è affidata al romanzo, e tra i romanzi al primo romanzo moderno, che è appunto il romanzo di Cervantes sulle avventure di Don Chisciotte e Sancho. L'approccio orteghiano, perciò, al Chisciotte è eminentemente, tuttavia, estetico. Perché propone una teoria dei generi letterari, che oggi conservano una certa attualità, nell'ambito della teoria testuale. Per Ortega, che non condivide la concezione della poetica classica né la teoria di Benedetto Croce, i generi non sono forme astratte, regole in base alle quali riversarvi un contenuto, collocare la realtà artistica, ma modi di dire, ampie vedute che si assumono sui versanti cardinali dell'umano. Oggi diremmo posizioni discorsive. Ecco questi, ecco cosa sono i generi letterari, posizioni discorsive. Secondo Flaubert, afferma Ortega, che fondo e forma sono una medesima cosa, già che la forma sale dal fondo come il calore dal fuoco. Per cui i generi letterari sono funzioni poetiche, dove gravita la generazione estetica. I generi non sono perciò forme della coscienza, come invece sosterrà Maria Zambrano, ma vere categorie estetiche, temi radicali e irriducibili, interpretazioni dell'umano fatte dall'uomo stesso. La distinzione tra i generi, perciò, non è formale, ma tematico-generativa. I generi, insomma, sono le manifestazioni delle dimensioni storiche fondamentali della vita umana e della cultura. Ortega, che nel definire il genere procede etimologicamente, lo intende il genere, in ultima analisi, come stile. Ecco. Di qui il ruolo fondamentale del Chisciotte, che non è solo la prima opera del genere, ma costituisce l'apice da cui si sviluppa tutto l'immaginario della modernità. Il Chisciotte, in quanto genere romanzesco, rompe con l'epica, la quale epica è distinta dalla tragedia, che è connessa alla vita umana, la cui struttura si manifesta secondo la specie dell'eroismo. Ecco qui Ortega elabora una interessante distinzione proprio a partire dal Don Chisciotte, tra l'epica e la tragedia. E qui svolge originali considerazioni estetiche. L'epica, come noto, è narrazione del passato, mentre il romanzo, che non va confuso con quella d'avventura, è arte del presente. L'eroe, che scaturisce da un atto reale di volontà, si contrappone dunque all'epica. La volontà, che consiste nel volere ciò che non si è, costituisce il tema tragico per eccellenza. Ma ciò che interessava ad Ortega non era la tragedia in quanto forma o genere, bensì il tragico inteso come categoria. Maria Zambrano, invece, prediligeva il genere tragico, poiché vi intravedeva la lotta dell'uomo per esistere in piena autonomia rispetto al divino. Nel prendere le distanze dalla concezione della tragedia, che non consisterebbe nella fatalità del destino, Ortega può dare spazio all'eroismo basato sulla volontà d'avventura. Lungi dall'originarsi nella fatalità del tragico, come egli scrive, è essenziale all'eroe volere il suo tragico destino. Di qui la distinzione tra la tragedia greca e il tragico, o qualità tragica, che si trova in ogni vita autentica, la quale, se è tale, cioè se è autentica, non può che essere in un certo senso eroica. Perciò, secondo Ortega, Don Chisciotte è un eroe tragico, poiché, volendo essere se stesso, vive in perpetuo confronto, scontro con la propria circostanza, col mondo in cui gli toccò di vivere. Il conflitto tra finzione e realtà, alla luce della scoperta dell'io da parte della modernità, è impersonificato proprio dall'eroe chisciottesco, che vive allora tra la volontà d'avventura, che è reale, e l'avventura, che è irreale. L'eroe si caratterizza non per la pratica del dovere, bensì per la volontà di originalità, per lo spirito creativo, per la reazione alla morale utilitaristica e convenzionale, insomma per la reazione alla morale borghese. Don Chisciotte è tuttavia eroe tragico ed è paradigma dell'ambiguità, perché è pura volontà. Il che implica, secondo Ortega, elementi che appartengono a mondi contrari, perché la volontà è reale, ma ciò che è voluto è irreale. Del resto, l'eroe, che si contrappone agli istinti plebei, qui c'è un evidente influsso di Nietzsche, l'eroe vive l'ambiguità in quanto consiste nel voler essere ciò che ancora non è, sicché ha, come egli scrive, metà del corpo fuori dalla realtà. A tale atteggiamento duale corrisponde quella interpretativa. Anche questa è duale, addirittura è prospettica, in omaggio alla celebre teoria prospettivistica. Infatti, se si guarda l'eroe direttamente, dalla prospettiva ideale, esso assurge a figura estetico-tragica. Se lo si osserva invece in modo obliquo, quindi da un'altra prospettiva, lo si converte in oggetto estetico-comico. Quindi il Don Chisciotte è entrambo, è per un verso una figura estetico-tragica, per l'altro verso un oggetto estetico-comico. Dipende dalla prospettiva. Di qui l'originalità di Cervantes, che lungi dal mutare l'indole del personaggio, lo ha modificato dal punto di vista del lettore. In questo Ortega è originale, come Cervantes è estremamente moderno. La vis comica, come egli scrive, si limita ad accentuare il lato dell'eroe, che propende alla sua materialità. Ma la volontà dell'eroe appare fragile, persino ad attuare i più semplici gesti vitali. Di qui il sorriso, il riso, giacché la commedia vive sulla tragedia come il romanzo sull'epica. Da questo lato, il personaggio eroico di Don Chisciotte, che vive in modo tragico-comico, assurge ad esemplare imprescindibile per ogni romanzo, come aveva rilevato lo stesso Flaubert. Ad Ortega, che era interessato al libro, al romanzo, al segreto di Cervantes, non importa riscattare il personaggio, ma di accostarsi all'autore per dissiparne l'ambiguità poetica tramite la conoscenza razionale. Non a caso si era scagliato Ortega contro Unamuno, ritenendo, come gli scrive, davvero grotteschi gli errori in cui Unamuno incorreva nel considerare isolatamente Don Chisciotte, senza tener conto dell'autore. Unamuno, come è noto, è vero, separava l'autore dal Don Chisciotte, ritenendo più reale le avventure di Don Chisciotte della stessa realtà di Cervantes. Don Chisciotte, perciò, da questo punto di vista, secondo l'interpretazione di Ortega, è invece incarnazione dello spirito tragico-comico. Ortega era convinto che solo rompendo il dualismo tradizionale tra il Chisciotte come libro e come personaggio si poteva indagare sul chisciottismo del libro, cioè analizzare il libro di Cervantes in quanto oggetto estetico connesso ad ogni opera d'arte, e quindi concentrarsi sullo stile dell'autore, essendo lo stile l'indole delle cose estetiche. Sin da questo primo libro, Ortega delinea perciò una teoria sulla specificità dell'oggetto estetico, in contrapposizione alla cosa reale, oltre a una teoria dell'immaginazione in genere e del romanzo in modo particolare. Insomma, ad Ortega interessava indagare sul rapporto tra realtà ed ideale nel primo romanzo moderno, che è appunto quello di Cervantes, il quale Cervantes, nello scrivere questo romanzo, si riferisce a Don Chisciotte, che opera, rispetto all'epica, l'intersezione tra due mondi, il passato ed il presente, l'immaginario e la realtà, il poetico e l'extrapoetico. Tale teoria estetica si contrappone alla teoria della realtà dell'ente di finzione di Unamuno, che invece è condivisa da Maria Zambrano, essendo per entrambi, Unamuno e Zambrano, la realtà materia di sogni, sogno creatore. Ortega non dissolve pertanto l'ambiguità e l'enigma in giochi di chiarezza, come ritiene Zambrano, in quanto sostiene che il Chisciotte è un equivoco, un segno di domanda, un guardiano del segreto spagnolo, poiché Cervantes prescinde esplicitamente dall'ideologia in sintonia col genere romanzesco. Ecco perché Ortega può, in modo veramente originale, dichiarare: non esiste nessun libro il cui potere di allusioni simboliche al senso universale della vita sia tanto grande, e ciò nonostante non esiste nessun altro libro in cui troviamo meno anticipazioni, meno indizi per la sua propria interpretazione. Per questo il romanzo di Cervantes è estremamente moderno, appunto perché non c'è una univoca interpretazione. Questo è lasciato alla prospettiva di ogni lettore. Ortega, in contrapposizione all'atteggiamento di Zambrano, ricerca il segreto di uno dei libri più profondi, quello su Don Chisciotte, nello stile cervantino, ovvero nella forma romanzesca, poiché, come egli sostiene, uno stile poetico implica una filosofia ed un'etica, una scienza ed una politica. Per Ortega, perciò, analizzare lo stile, che è la maniera cervantina di accostarsi alla realtà, e nel suo ambito la scelta di un genere, costituiscono un modo di apprendere la realtà stessa, ovvero una prospettiva di espressione della stessa verità. Come si evince dal prologo, Ortega intende indagare proprio sul segreto e l'anima chisciottesca in modo strategico e attraverso la sorpresa, come avvenne nella presa di Gerico. La realtà, in quanto oggetto poetico, presuppone un'interpretazione, ovviamente, da parte dell'uomo, alle prese col dilemma conflittuale tra la materialità delle cose e il suo significato. Se l'idea trionfa, scrive Ortega, la materialità viene soppiantata e viviamo allucinati. Se la materialità si impone, viviamo disillusi. Tale è l'aspetto drammatico della letteratura vissuto per la prima volta nel gesto di Don Chisciotte, che interpreta i mulini a vento come giganti. In quanto vicenda culturale, la letteratura può assumere la realtà come oggetto poetico, solo in quanto miraggio, interpretazione della materialità delle cose. Il fascino del romanziere consiste proprio nella rappresentazione della realtà, trasformandone l'inerzia in elemento dinamico tra materia e senso. La dimensione poetica della realtà, che era in qualche modo presente già nel gioco mimetico della commedia greca, perviene fino a Cervantes, il cui romanzo vive dell'intenzione comica e dell'elemento critico, che sono fondamentali al genere e ad ogni realismo.